Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon martedì 25 maggio, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno ai veloci in regia e buongiorno a tutti voi ragazzi, ciao!
Ciao Cami, buongiorno, un saluto a te, un saluto a Yves, un saluto a tutti gli ascoltatori che anche oggi ci faranno compagnia. Io ricordo subito il numero di telefono 340-5425-324, messaggi di testo, note vocali come al solito ragazzi per chiacchierare con noi e discutere mandandoci queste che sono le vostre opinioni e le vostre idee. Cami, giornata ieri, diciamo così, interlocutoria, di attesa, sì. Sostanzialmente questo, si aspetta e si valuta, si aspetta in realtà notizie sostanzialmente da Madrid, e poi da Madrid, in base a quello che capiterà lì, ci sarà un po', diciamo così, un effetto domino che farà un po' comprendere e capire quella che è la situazione.
Sì, dovremmo avere ancora un po' di pazienza, no? Perché come hai detto tu, Simo, chi farà la prima mossa importante darà via a un valzer, no? di panchine, di cambiamenti, e questo comunque porterà a delle decisioni. Lo stiamo dicendo, e credo che tu non abbia detto Madrid, perché immagini la situazione di Zidane come allenatore sicuro della Juve.
No, sicuro no.
Ma
su Zidane non c'è niente di sicuro. Non c'è sicurezza che lasci il Real Madrid, non c'è sicurezza che voglia continuare da un'altra parte, non c'è sicurezza che appunto voglia andare subito su una panchina, non c'è sicurezza su niente. Cioè, Zidane credo sia uno dei pochi allenatori che non dà certezze, perché lo storico è questo: lui lascia Real Madrid, poi ci ritorna quando aveva già un accordo con la Juve, e quindi non ci sono certezze.
No, infatti, cioè, quindi bisognerà capire, ragazzi, a Madrid quale
credo
sarà
sia il più indecifrabile allenatore poi presente in questo momento sulla faccia della terra.
Il Real, se perde Zidane, comunque non cadrà dalle nuvole, anche perché lo sta facendo capire, però sai, Zidane insomma potrebbe far capire una cosa e firmare per un'altra in un secondo,
sì.
Quindi onestamente bisognerà vedere cosa farà Real Madrid e poi darà via a un certo numero di cambiamenti, tra questi ci metto non tanto la figura di Pirlo ma quella di Conte, secondo me anche la situazione che verrà fuori da questo incontro tra Zhang e Conte cambierà un po' il destino di determinate scelte. Diciamo che tra Juve, Inter, Real Madrid c'è il nome di accostato da settimane ormai, di quello di Max Allegri, che credo sia il candidato numero uno qualora dovesse andare via Zidane, e credo che Marotta, qualora dovesse andare via Conte, come prima chiamata possa fare quella di Max Allegri. Si erano già comunque sentiti nel caso già quest'anno Conte fosse andato via dopo la finale di Europa League, anzi quando quasi parlava al passato dopo la finale di Europa League, e in chiave Juve oggi se ne parla di nuovo come Max Allegri, diciamo candidato forte per la successione di Andrea Pirlo. Vedremo, una partita a scacchi dove la prima mossa influenzerà sicuramente quelle delle altre. Non è che la Juve sta a aspettare, è ovvio che è un valzer di panchine dove tutti stanno attendendo determinate mosse, come capita in alcune trattative, e diciamo che si muoveranno anche le panchine delle squadre che magari sono arrivate dietro la Juventus, perché il Napoli, come ha già annunciato nel post partita, cambierà allenatore, saluterà Gattuso, e credo che anche la Lazio, dopo le parole abbastanza forti di Simone Inzaghi, possa andare verso un cambio di panchina, quindi proprio con Gattuso stesso. Quindi insomma sarà un'estate di tanti cambiamenti. Lo scorso anno davanti ha cambiato solo la Juve, e quest'anno credo che a prescindere dalla Juve cambieranno in tante.
Sì, credo che di sicuro, di certo, di restare sulla panchina onestamente nelle 20 di Serie A non ci sia nessuno.
No,
al momento
no, in questo momento forse l'Empoli proverà a tenere a tutti
sì,
i costi.
Sì, sì, io parlo di quelle delle 17,
no, ma neanche
che sono
l'Empoli, rimaste. Neanche l'Empoli, perché comunque Dionisio è un allenatore che
sì,
fa
però
gola.
Però al allora. Momento, diciamo così, uno di quelli che si vocifera di meno, non perché non sia bravo, ma perché sembra, insomma, diciamo così...
Consideriamo...
Lucchettato, ecco, passatemi questo termine sulla panchina dell'Empoli. Però io parlavo delle 17 squadre che sono che
tutte.
Sono rimaste, che sono, insomma, hanno mantenuto la categoria. Credo che al momento nessuna possa essere certa di proseguire con lo stesso allenatore.
Forse Pioli?
Sì.
Forse Pioli. No, io comunque
la Roma ha cambiato, la Lazio
dietro, sotto la Juve, contando che l'Atalanta comunque
Anche l'Atalanta,
anche l'Atalanta è da controllare, è da controllare, considerato il fatto che dopo la Juve c'è la Lazio che cambierà, la Roma che ha cambiato, no, il Napoli che cambierà, la Roma che ha cambiato, il Sassuolo che cambierà, poi chi c'è delle altre, la Fiorentina che cambierà, il Bologna che comunque Mihajlovic
bisogna tenere,
bisognerà
stare allerta,
Juric che vuole andare via da settimane e che probabilmente
Sassuolo,
cambierà
Samp.
Ma se consideri che è semplice, che ha fatto un'impresa per come era messa la situazione del Cagliari, poi forse per la Rosa un po' meno, però semplice non è sicuro di restare a Cagliari. E allora la Samp che ha cambiato, il Genoa che potrebbe cambiare da un momento all'altro, anche nel corso della stagione. Quindi si va verso veramente più di 10 cambi di allenatori. E la situazione della Juve è da monitorare, comunque da monitorare.
Sì, sì, va tenuta lì diciamo così, con grande attenzione attorno ai movimenti, perché Pirlo non è stato ancora confermato, come non è stato ancora allontanato, ma non è stato ancora confermato per il prossimo anno, e quindi bisogna aspettare questo valzer che coinvolge tutti, coinvolge Zidane e poi Allegri e via via a cascata tutti gli altri. Insomma, questo è un periodo in cui circolano tanti nomi.
Sì, sicuramente.
A riguardo, ecco, questo è Kami, quindi staremo allerta. Stasera, tra l'altro, c'è la partita del cuore dove Pirlo, Agnelli, Nedved, molto probabilmente anche Massimiliano Allegri, in cui ieri un po' si è vociferato questo pensiero che potesse non esserci, però molto probabilmente ci sarà anche Max Allegri, tutti nella stessa squadra.
Fantastico, cioè quasi sembra quasi la pagina di oggi del Tutto Sport, che sono tutti in copertina. E, onestamente sono gli strani scherzi del destino.
Balla, Cami.
Io vorrei, ma ieri tra le palestre aperte, una partita di calcetto, non riesco. Io vorrei tanto, ma non riesco. Diciamo che onestamente sono scherzi del destino, sono situazioni in cui verranno valutate. Credo che anche Pirlo stesso sappia di essere lì in bilico, ma anche nelle risposte post gara comunque sapeva di essere in bilico. È cambiata un po' la comunicazione da quel resterò post Porto, e poi ci sono state tante difficoltà, poi c'è stata una ripresa importante nel finale. Vedremo, come ho sempre detto, sono molto confuso sulla situazione dell'allenatore, non riesco forse a isolarmi, no? nell'avere un chiaro giudizio, perché vedo anche dei lati positivi, che non è solo le ultime quattro partite, ma vedo dei lati positivi nella situazione di Andrea Pirlo. Deciderà la Juventus, deciderà cosa fare e prenderà la scelta sicuramente migliore. Quello che posso dire, Simo, è che mi sembra che la situazione di Pirlo sia cresciuta e che i risultati di Pirlo abbiano portato forse all'esclusione di qualche nome sulla lista dei nomi che abbiamo visto nelle ultime settimane, anche perché adesso comunque Pirlo ha centrato l'obiettivo, la Juventus è in Champions League e cambia anche molto la PIL della Juve nei confronti dei giocatori e anche degli allenatori stessi, che magari possono andare alla Juventus e dire faccio la Champions League. Questo è qualcosa che ha cambiato completamente.
Sì. Cami, ci sono come al solito tanti nomi di allenatori da parte dei nostri ascoltatori. Leggo Zidane, leggo Spalletti, leggo ci sono veramente tanti giri. Vabbè, i soliti Allegri, Conte, tanti nomi che vengono fuori e che circolano in questo momento. Partirei però, Cami,
sì,
visto che è la notizia dell'ultima ora, insomma degli ultimi minuti, con le visite mediche di Mike Maignan,
sì,
che da Lille si trasferisce al Milan a circa 15 milioni di euro con un contratto quinquennale da 3 a stagione, arrivato ieri sera, visite mediche questa mattina. Ti leggo un messaggio, ce n'è più di uno. Rocco da Cogliano ci dice: come la vedete la situazione del nuovo portiere del Milan? Segnale forte dalla società e il Milan non spende 15 milioni di questi tempi per prendere un secondo. Donnarumma fuori, secondo me. Non so se ce n'è, mi sembra di aver intravisto qualcos'altro, intanto lo cerco. Ti chiedo, Cami, non so se ho compreso al 100% il messaggio di Rocco, ma dice: segnale forte della società, immagino Milan, nel non accettare le richieste di Donnarumma, ma di andare su un altro portiere. E io la giro così. Ma tu, proprietario di una squadra, ipotesi, perdi uno, se non il portiere più forte dei prossimi 10-15 anni, che ha già tanta esperienza, ma che è ancora giovanissimo, lo perdi a zero? È una prova di forza?
No, secondo me è quello che proprio non è proprio una prova di forza. È cercare di dare un colpo d'immagine, perché non si parla del fatto... Ieri non si è parlato... Quando ho visto, mi hai detto tu, tra l'altro, Maignan è già a Milano, ho detto... Beh, che scelta! Ma dal mio lato è... Nessuno però sta parlando che perdi il portiere più forte...
Ora, Maignan ha vinto,
A zero.
È chiaro, ha vinto il campionato di Ligue 1 con il Lille, è un portiere di prospettiva, giovane, perfetto, ma Donnarumma è un'altra cosa.
Cioè, sì.
Ma te la giro, se la Juve perde Dybala a zero,
è quello che
per
volevo
prendere
dire oggi.
Il giocatore, un giocatore del Lille, un giocatore di un'altra squadra, non Mbappé, non Griezmann, non Neymar, e tiratemi tutti fuori del cioè è una prova di forza della Juve. No, qua siamo tutti a dire: Juve, che combini, sei riuscita a perdere a zero uno dei talenti più forti del calcio.
È quello che voglio dirvi, ragazzi. Adesso scegliete voi un nome di livello in crescita, potenzialmente un ottimo giocatore. Io il prossimo anno perdo Dybala, però prima di perdere Dybala a zero dico: vabbè, ufficializzo un giocatore interessante. Adesso vi dico Brandt del Borussia Dortmund. Me l'ha detto il primo che mi è venuto in mente, che non può, beh, però che magari il Borussia Dortmund ha vinto la Bundesliga. Cosa dite? Wow, abbiamo preso Brandt? Oh cavolo, abbiamo perso Dybala a zero. Io andrei più su: vero, abbiamo preso un portiere, forse magari nel clima Milan, nel mondo Milan c'è, così non abbiamo accettato i ricatti o le richieste, mettiamo così che è meglio, le richieste di Mino Raiola, che sono molto molto importanti, perché così ogni anno non ci sarà questa telenovela rinnovo. Però devi essere certo che Maignan sia un fenomeno quanto Donnarumma. I numeri delle ultime partite di Donnarumma sono 0 gol subiti, e col Cagliari, ragazzi, li tiene in piedi,
sì, e non 0 parate,
cioè 0 gol subiti.
Ma anche con l'Atalanta l'altro giorno, Cami, ha fatto 3-4 uscite di quelle lì che ti tolgono tutti i problemi. Cioè, esce e prende il pallone. Lui, su, controlla, lo tiene lì e stop. Senza... Che poi magari passano inosservate, no? Perché non è la parata in tuffo sul colpo di testa, come è successo col Cagliari, sul tiro ravvicinato, come è successo tempo fa su Milik. Che sì, poi, sì, no, forse Varsa fu una di quelle giocate di altre squadre che diedero lo scudetto alla Juve. Milik a 2 passi dalla porta, non è quella giocata, però esce, prende il pallone, lo fa suo,
sì sì,
e ti risolve la situazione.
Cioè, il portiere potenzialmente più forte al mondo lo perdi a zero, però passa grande colpo di forza della società. Per carità, si è mossa, ma si è mossa in ritardo, sempre in ritardo, perché non l'ha venduto, non l'ha venduto a zero. Cioè, la domanda che faccio io è: magari il nome possiamo trovarne un altro, ma tu perdere Dybala a zero il prossimo anno, come reagireste? Perché non è solo Donnarumma, perché si parla anche di Çalhanoğlu. A prescindere che Çalhanoğlu è sicuramente inferiore dal punto di vista di Donnarumma, questi sono quanti milioni di euro potenzialmente? Tanti, proprio tanti milioni di euro in questo periodo, che tu lasci andare così. E ti dirò, per pagare 15 milioni di euro Maignan, do la commissione a Raiola. Iado, perché so che poi alla fine quello è un 99. Cioè, non stiamo parlando di un giocatore come è arrivato Higuain alla Juventus, che è arrivato già 28 anni, se non sbaglio, e l'hai pagato 90 milioni di euro. 90 milioni di euro, e poi per un 28enne è difficile che tu possa andare a rivenderlo a 60, 50. Donnarumma, tu lo fai firmare, gli farai anche dare questi 20 milioni di commissione a Raiola, ma se il prossimo anno decidi di venderlo, tutti provano a comprartelo, tutti, e tu una plusvalenza la fai, perché te lo sei cresciuto in casa. Qua lo perdi a zero e passerà che Donnarumma è un mercenario, perché passerà che Donnarumma è un mercenario, cosa all'italiana, perché ragazzi, Giorgino Wijnaldum è svincolato a breve, ha vestito la fascia capitano. In Italia una cosa così non sarebbe mai successa.
Sì, anche Donnarumma l'ha vestita la fascia da capitano, questo va detto. Volevo chiedere a Yves al volo, c'è qualche vocale su Donnarumma? Sì, perfetto, quindi un minutino e ascoltiamo qualcosa. Ti do il tempo, Yves, di cercare un vocale su Donnarumma. Cami, volevi concludere il discorso?
No,
Maignan 95.
Sì, quello che voglio dire io è che in Italia se vai da una squadra italiana a un'altra italiana, parametro zero, sul mercenario. Cosa che capita a tutti. Ma capita a tutti, cioè Lewandowski ha giocato una finale di Champions League con la maglia del Borussia Dortmund e il giorno dopo era del Bayern e giocavano Borussia Bayern. In Italia sarebbe impazzito. Guardiamo il caso De Vrij, te lo ricordi il caso De Vrij, la lotta Lazio, certo. Lazio-Inter. Cioè noi in Italia non abbiamo la percezione che sono dei professionisti e che possono andare da una o dall'altra squadra a seconda del loro interesse economico e di carriera. Perché se Donnarumma, immagino, possa magari venire alla Juventus, non verrà per due anni, verrà con un contratto lungo. Se dovesse andare a un'altra squadra, mi viene una in mente, Paris Saint-Germain, andrà per 5 anni e non è un mercenario. E il Milan, che non si è, posso dire, è stato lento, troppo lento, non puoi portarla così alle lunghe la situazione della Roma. Cioè, dal momento in cui tu arrivi a febbraio,
cioè io comprendo questo movimento su Çalhanoğlu, perché ovviamente è la mia idea, Cami forse la pensa diversamente, perché con tutto bene per Çalhanoğlu, ma per quello che chiede, secondo me ne trovo un paio migliori di Çalhanoğlu. Questa è la mia idea personale. Di Donnarumma secondo me non li trovi migliori.
Però quello che ti voglio dire è che Çalhanoğlu, Donnarumma, Kessi e
sono la struttura che ha portato il Milan in Champions. Kier,
è vero, da assolutamente da dire. Tu adesso ne levi due, perché non metto Ibra, ragazzi, perché il Milan ha dimostrato con gli attributi di aver superato gli infortuni di Ibra. Ibra non c'è quasi mai stato nel girone di ritorno e comunque non ha avuto nessun tipo di problema, cosa che a noi invece capitava, perché non c'era Ronaldo, perdevamo, abbiamo vinto due volte senza Ronaldo. Quindi quello che voglio dire è che se tu perdi Donnarumma, inizi a perdere Çalhanoğlu, devi iniziare a prendere giocatore per Donnarumma. Maignan e comunque avrà lo spettro di Donnarumma, poi magari lui non ha seguito il calcio italiano, magari però la prima volta che fa una papera,
sì, però
la prima volta che fa una papera tutto il tifoso diranno ma questa Donnarumma pigliava. Szczęsny ha vissuto i due anni con Buffon attualmente, ma anche quello in cui non c'era Buffon, Buffon
sì, quello dove Buffon la prendeva, che adesso facciamo giocare Buffon perché urla. No, ma certo, figurati, sarà così anche per Maignan, eventualmente Donnarumma.
E ti dirò, se Brahim Diaz, che ha fatto bene, noi l'abbiamo visto bene, che gol ha fatto, dovesse essere uno degli acquisti per sostituire Çalhanoğlu, secondo me sei indietro. Sei indietro. Poi sicuramente il Milan ha dimostrato nel corso di questi ultimi anni che va a prendere dei giocatori, Tomori, va a prendere giocatori,
anche Selemakers,
adesso Adli sta cercando questo bomber della seconda serie francese, insomma ha delle idee anche interessanti e carine. Però Donnarumma secondo me non si sostituisce in una sera così. Oddio, abbiamo preso Maignan. Donnarumma è Donnarumma, troppo forte. Cioè, e ve lo dico ragazzi, la Juve deve arrivare a tutti i costi. Se può arrivare a Donnarumma, deve arrivarci a tutti i costi.
Sono d'accordo.
È un segnale gigantesco. Hai preso la Champions e prendi Donnarumma. Questo è un segnale, secondo me, importantissimo. Non c'è commissione che tenga. Li vale, perché poi tanto Donnarumma, se non funziona,
anche
qualcuno
a
20
Cami,
milioni te lo compra.
Poi Cami, se avessi voluto acquistarlo, altro che 10, 12, 15 milioni, 20 milioni di commissione. Cioè, è un portiere che in situazioni normali costa più di 100. Perché è, lo ripeto, portiere di 22 anni con 200 e passa presenze in Serie A.
E ti dirò, adesso mi rovinerò, ma citerò una frase di Marotta per tutti chi non l'ha dimenticato, che disse quando già aveva avuto problemi nel primo rinnovo, e disse: il portiere dell'Italia solitamente è il portiere della Juve.
Sì, sì.
Ed è una cosa che mi piace. Cioè, ragazzi, se Donnarumma sarà o potrà diventare il portiere della Juventus, secondo me sarà un colpo straordinario. Poi probabilmente il portiere non vende tante magliette, il portiere dopo un po' ce ne si dimentica.
Buffon ne abbia venduto.
Sì, credo sì. Però sai, dell'acquisto del portiere ce ne si dimentica un po', perché molto spesso il portiere non è bravo lui, ma ci sono gli altri che sbagliano, ed è una cosa ingiustissima in un ruolo tra i più difficili, credo il più difficile di tutti. E per me sarebbe un colpo sensazionale, soprattutto abbinato alla conquista della Champions.
Yves, vengo da te, ascoltiamo qualcosina, vai.
Ma ragazzi, ciao, innanzitutto buongiorno, sono Michele.
Ciao Michele.
Da Milano. Ma io mi chiedo, ma voi prendereste un portiere, per quanto forte possa essere, con annesso un agente come Raiola o Raiola, che dir si voglia? Cioè, lo sappiamo benissimo che personaggio è questo. Questo ve lo fa anche mettere sotto contratto, ma poi 2-3 anni comincia a ribattere cassa e rimane, non rimane, va da un'altra parte. Ma che ce ne facciamo di una tenia del genere?
Io ve la giro, ragazzi. Prendereste un difensore come De Ligt, che ha un procuratore come Raiola?
Tutta la vita, ragazzi, ma non creiamo anche adesso questa cosa che Raiola è il male perché te li vende. E che te li vende a 2 euro, Cioè, noi abbiamo preso Pogba a 0. Voleva tanto anche lì all'inizio, no? Gli abbiamo dato tutto quello che potevamo, poi è andato via Pogba, è andato via abbastanza bene, no? Pagato abbastanza bene. Cioè, il male sono altri, ragazzi, cioè, e quelli che non riuscirai a vendere. Cioè, io prenderei tutta la vita Donnarumma.
Però è quello che dicevamo, abbiamo detto più volte a proposito di Ronaldo. Il male non sono i 31 milioni di Ronaldo. Il male non ce ne vogliano. Però il male della Juve sono i 4 e mezza Bernardeschi che non fa una partita, i 3 e mezza Rugani che non fa una partita, i 7 Ramsey che non fa una partita. Questi sono, cioè, i giocatori. Ora, forse su Ramsey si può fare un discorso diverso, perché su Ramsey è stata sbagliata la scelta, sì, l'investimento, però l'idea era di prendere un top centrocampista, e quindi i 7 per un top centrocampista ci stanno. Il problema sono i giocatori di cui hai sbagliato valutazioni, perché non sono top.
Sì.
Sono giocatori che completano la rosa.
Ad oggi anche lo stipendio di Alexandro è un problema.
I 6 e passe di Alexandro sono un problema.
Perché per quanto...
Perché lo sapevi. Cioè, era bravissimo, però lo sapevi che il lavoro che stavi facendo era diverso, no?
Potevi lavorarci prima, adesso Alexandro è in fase calante, però c'è quel contratto lì che dice, vabbè ragazzi, toglimelo quel contratto. E c'ha ragione pure lui. Sono d'accordissimo, io sono d'accordo. E questo è il problema, ragazzi. Non è Ronaldo il problema, è tutto il resto che hai sbagliato determinate scelte, perché pensai che Bernardeschi potesse essere il tuo numero 10 e si è visto che, non, a parte un anno e mezzo buono, poi è crollato, adesso non sai più che ruolo faccia. E anche l'altro giorno nel 4-1 io ero molto distratto dalla partita dell'Atalanta, però ho visto uno scarico, Alexandro preso in mezzo e tra un po' ci fanno gol, ci mette le manoni pinsoglio di nuovo lì, vai a dire cavolo, Bernardeschi ti ha fatto prendere un gol. Cioè, Donnarumma, se dovesse arrivare alla Juventus e tra 3 anni mi dicono va via 70 milioni di euro, perché è un 99, e vi faccio un esempio, prendereste un giocatore 99 con quelle presenze, titolare della nazionale, e lo abbini a De Ligt 99, lo abbini a Chiesa 97 e lo abbini a Kulusevski 2000, cioè, no, ve ne citati 4, mamma mia, cioè, eso vuol dire che tu con questa squadra, se riesci a costruire e a portare una rosa importante, questa è una squadra da 10 anni, da 10 anni, poi è vero, c'è Raiola, magari andranno via, ma è da 10 anni questa squadra qua. E poi dite i giovani, no, bisogna fare una squadra di giovani, più giovani di questi, forti, titolari, con esperienza. Solo perché giocano da anni vi dimenticate forse la carta d'identità.
Poi ragazzi, poi proseguiamo e adesso ci fermiamo, non si è scritto da nessuna parte che Donnarumma va alla Juve. Dopo approfondiamo bene il discorso, però non sta scritto da nessuna parte. Adesso ci fermiamo, Cami, perché la diretta Facebook finisce qui, quindi un saluto ai nostri amici, a cui
ciao,
ricordo
amici Facebook,
di scaricare l'app di Radio Bianconera, ad avere gratuita in tutti i vostri dispositivi mobili. Vado da Ivrosci in regia, notiziario sportivo, meteo, poi rientriamo.
Social Club
Radio Bianconera, l'unica che conta, questo è Social Club. Io sono Camillo Di Micheli, se per come c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia. 10:35, ragazzi, rientrati in diretta, seconda parte della prima ora di Social Club qui su Radio Bianconera, e chiacchieriamo, discutiamo ovviamente su tutte quelle che sono le questioni relative al futuro della Juventus, che passa ovviamente dalla scelta dell'allenatore e poi man mano a tutti i giocatori. Ricordo il numero di telefono 340-5425-324, messaggi di testo e note vocali, ragazzi, per entrare a far parte della nostra diretta con tutti i vostri messaggi. Severino da Milano ci dice: il male della Juve sono i Bonucci, che non si rendono conto che non sono più ad alti livelli e continuano a prendere 6-7 milioni, ci dice Severino, rientrando un po' nei discorsi che facevamo.
Beh, io credo che però per tipo di rendimento non sia un male, perché non ha reso male. Cioè, è un giocatore che comunque ha dato risposte diverse rispetto ad altri, rispetto ad Alessandro stesso, rispetto a Ramsey, rispetto ai Bernardeschi. Cioè, Bonucci può non piacere, può essere antipatico, però per questa squadra sta dando tutto. L'altro giorno in Coppa Italia è entrato con un ginocchio ballerino. Ripeto, in tanti in questo periodo parlano di partite dove è mancato un po' di impegno. Ci sono dei giocatori che potevano tranquillamente mettersi in disparte e insomma dire: vabbè, sto malino, posso stare in panchina. Lui ha dato tutto per questa squadra e io gli dirò grazie per questo finale di stagione.
Cammi, parliamo con il nostro ospite che domenica ha vissuto da vicino, no?
Sì.
il festeggiamento della Juventus per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Era lì a bordo campo, tra l'altro è stato protagonista di un siparietto con Juan Cuadrado, e quindi dovevamo andare per forza di cose da lui per farcelo raccontare. Quindi do il benvenuto a Davide e Bernardi di DAZN. Ciao Davide, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Davide, la prima domanda è: il telefono l'hai ritrovato? Te l'ha ridato Cuadrado?
Sì, glielo diciamo quasi dovuto togliere dalle mani, ecco, diciamo così, perché tra i festeggiamenti e tutti ovviamente quello era l'ultimo dei suoi pensieri, però sì, alla fine sì.
Davide, io non so se hai visto, c'è una foto, no, che sta girando sui social, meravigliosa, dove c'è Cuadrado che abbraccia Pirlo col tuo cellulare in mano e tu che stai cercando in qualche modo di chiederglielo con grande educazione, ma è una foto dove fa capire anche che momenti concitati erano. Probabilmente Cuadrado non si è reso conto di avere il tuo telefono in mano.
No, sì, allora, quella foto è incredibile, non so chi l'abbia fatta, ma lo ringrazio perché sicuramente è uno dei ricordi comunque sia più belli di quest'anno, no? Ovviamente la situazione era abbastanza particolare, nel senso che, ve la racconto brevemente, in tanti erano tanti giocatori e anche quindi staff tecnico erano proprio in panchina a vedere cosa succedesse, quindi Cuadrado non riusciva a vedere bene e io avevo il telefono e stavo controllando, quindi mi dice: ma tu stai guardando, tu stai controllando? E dico: sì, certo. Allora vieni. Quindi mi ha preso praticamente per un braccio, ci siamo seduti nella panchina aggiuntiva, anche perché ovviamente per quanto mi riguarda anch'io dovevo assolutamente controllare, intanto perché sarebbe cambiato molto tra quarto e quinto posto, ad esempio anche per le domande da fare nel post partita, e quindi dovevo per forza essere aggiornato, no?
Sì, certo, sì, sì.
Quindi lui niente, mi fa, anche in maniera molto educata, mi fa: scusa, mi prende il telefono dalle mani e si mette a guardarlo. Poi ovviamente c'è sempre qualche secondo di ritardo sul telefono, mentre invece in panchina era arrivata in qualche maniera una radiolina che quindi aveva il segnale esattamente perfetto al fischio finale degli altri campi. Quindi a loro arriva la comunicazione che a Napoli è finita, mentre invece sul telefono mio non era ancora finita la partita di fatto, perché mancava appunto qualche secondo. Quindi quando tutti esplodono di gioia, Cuadrado non ha ancora capito che a Napoli è finita e quindi mi guarda un pochino
spaesato,
interdetto, ecco, sì, spaesato, e gli ho detto: guarda, dalla reazione o ha segnato il Verona oppure è finita. Quindi a quel punto aveva il mio telefono in mano e per la gioia è corso in campo. Solo che
bellissimo.
Io lì ovviamente dovevo stare attento a, siccome c'è l'intervista subito post partita e si chiama Super Flash, io non è che potessi bucarla perché
certo,
non avevo il telefono che era in mano a Quadrado. Quindi non certo, quando ho visto che lui continuava a saltare e a rivedere l'ultima occasione del Napoli, io ho detto, ascolta Juan, portamelo in zona interviste, basta che arrivi in qualche maniera al telefono. Poi approfittando dell'abbraccio con Pirlo, praticamente ed è lì che hanno scattato la foto, io avevo esattamente di fronte a me la mano di Quadrado col telefono e quindi molto educatamente con due dita l'ho sfilato e sono andato poi a intervistare Chiellini.
In maniera furtiva.
Sì, cioè, hai quasi rubato il tuo cellulare, straordinaria questa
cosa.
Esatto,
sì, è andato esattamente così.
Beh, questo comunque fa capire anche, no, dei siparietti, e ti faccio una domanda, ti è capitato più volte, magari non siparietti così col tuo cellulare, comunque con qualche giocatore, insomma alla fine li vedi lì, ce li hai a 10 centimetri e esce fuori magari il loro lato più personale rispetto al lato che magari la gente vede e che enfatizza, no, sembra quasi dei supereroi, però alla fine ridono e scherzano come noi, ecco.
Ma sì, assolutamente, capita spesso, ovviamente è più facile che capiti l'ultima giornata quando anche loro capiscono che il campionato è finito e soprattutto se hai la fortuna di trovarti in un campo, diciamo, positivo, perché ovviamente non sarebbe andata alla stessa maniera se il Napoli avesse vinto a Verona, l'umore sarebbe stato molto, molto diverso, no? Quindi capita, io ho avuto la fortuna per esempio quando coprivo la Liga Spagnola di fare la festa del Real Madrid e quindi lì veramente era molto diverso, cioè ti capita di essere in campo con loro di fatto e anche loro ovviamente contenti, reagiscono, non è che sono,
sono robot. No, anzi rischi anche il gavettone, non so se ti è capitato in quei momenti lì, ma rischi quasi veramente che lo champagne arrivi anche
sì,
a te.
Con Quadrado hai rischiato la schiuma.
No, perché qua, esatto, perché è quello che Quadrado è il serial killer della schiuma, che poi non è schiuma, lui fa sempre così, perché per esempio ho fatto una festa scudetto della Juventus 2 anni fa, lui ruba la bomboletta del quarto uomo,
sì. Che
è quella per segnare la distanza. Lui si fa dare quella quando capisce che è il 90° e poi il suo rito è quello di saltare addosso all'allenatore, perché l'ha fatto praticamente con tutti, l'ha fatto anche con Pirlo in Coppa Italia, se avete notato il particolare, e di sparargli in testa appunto la bomboletta per la distanza.
Beh, è un grande personaggio, sai che Sarri lo chiamava Jimmy, è un grande personaggio comunque. Meno male, mi sento di dire, che il Verona non ha fatto, che il Napoli non ha fatto niente, non perché siamo a Radio Bianconera, anche perché siamo a Radio Bianconera, ma perché aveva il tuo cellulare in mano e probabilmente se non avesse pesa benissimo, insomma, il tuo cellulare non era tra i più fortunati in quel momento, però...
Esatto, meno male, ha rischiato di essere lanciato, ecco, per fortuna... No, tra l'altro il particolare che mi faceva abbastanza sorridere è che io dietro, per a volte quando vado negli stadi per comodità, dietro il telefono metto il documento, ho messo la patente,
ecco.
Perché almeno ovviamente con il pass ti chiedono sempre il documento, quindi per non dover tirare fuori il portafoglio o magari appunto che hai dentro lo zaino, nella giacca, il telefono ce l'hai più o meno sempre a portata di mano e quindi nell'inquadratura si vede una parte della mia patente praticamente.
Sì, sarebbe stata una doppia beffa, una doppia telefono, beffa. Patente.
Sì, no, doppia, infatti.
Che questo potrebbe servire da lezione. Senti Davide, andando un po' più sul serio, tra l'altro ricordo, ho visto adesso che su DAZN avete messo la possibilità di rivedere questo siparietto con Quadrado. Invito tutti i nostri ascoltatori a farlo perché è molto divertente. Andando sul serio, come l'hai visto Andrea Pirlo domenica?
Teso sicuramente, tra l'altro anche lì nel pezzo che è il senti qua, quello che noi facciamo ogni settimana sulle partite più importanti, in cui facciamo sentire e vedere delle cose che non si sono viste e sentite nei 90 minuti, si vede per esempio come ha vissuto gli ultimi istanti quando a Bologna era già finita e si aspettava Napoli e veramente non riusciva a star fermo, e anzi lui ha preferito non vedere, è uno di quelli che ha preferito non guardare, praticamente appunto guardavano tutti tranne due persone, Dybala che al fischio finale si è inginocchiato in campo ed è rimasto lì senza voler guardare nulla, e appunto Pirlo che per tutti i 90 minuti o più o meno a intervalli regolari comunque si girava verso la panchina dove appunto era Baronio l'indicato agli aggiornamenti, gli dava un cenno proprio con gli occhi come a chiedergli quindi come andiamo, e venivano aggiornati costantemente Pirlo, che però ha preferito non aggiornare la squadra. Cioè in campo non sono arrivate notizie, almeno nei primi 60-65 minuti almeno, degli altri campi, nel senso che poi ovviamente quando ha fatto i cambi, per esempio Bernardeschi, che è entrato giocando a sinistra, è stato fuori, e quindi i parziali li conosceva ed è normale che entrando li chiedesse aggiornamenti e che Pirlo poi gli ridesse anche, perché tanto obiettivamente la partita a Bologna era indirizzata, se non proprio finita, e quindi Bernardeschi era già al corrente di come erano andati i primi tempi e di come erano iniziati anche i secondi, insomma.
Davide, invece ti chiedo, facciamo una classifica dei migliori, non è facile, però del campionato, quindi ti chiedo il portiere, il difensore, il centrocampista, l'attaccante, l'allenatore e l'MVP generale del campionato, se ti va di dirci.
Sì, sì, allora io ieri ho fatto una cosa del genere su Instagram, facendo un pochino la top 11, diciamo così. E in porta io direi Donnarumma, onestamente, perché non ho visto portieri meglio di lui quest'anno. Ha avuto forse qualche giornata magari in cui non è stato da 10, ma è sempre stato da 9 comunque sia, nel senso, secondo me è stato il portiere con il rendimento più alto.
Sono d'accordo.
Poi per quanto riguarda i difensori, è impossibile non mettere uno dell'Inter, secondo me. E dico Skriniar, anche per l'inizio complicato che ha avuto di stagione, anche se penso che il difensore, diciamo il most improved come dicono in NBA, il più migliorato, sia Romero dell'Atalanta. Sì. Perché onestamente sì, Gasperini è uno che migliora i giocatori, pensavo e ero abbastanza convinto del fatto che a Bergamo sarebbe migliorato, non pensavo che sarebbe arrivato ad avere questi standard nella stagione.
Se vuoi ti aggiungo anche Di Marco.
Di Marco è sicuramente un most improved anche lui, però stiamo parlando secondo me
di un livello,
di due livelli differenti.
Sì, 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 sì.
Per quanto riguarda, mi hai chiesto il centrocampista, forse Barella, dico, se ne devo dire solo uno, nel senso che ce ne sono tanti che hanno giocato ad alto livello. Io nella mia top avevo messo Barella, che sì, che ha fatto un campionato straordinario, considerando che ha giocato per larga parte del campionato lui e un altro,
sì,
mentre invece dovevano essere lui e Bennacer, quindi come anche punto di riferimento in campo è sempre stato presente, ha fatto un grande campionato. Barella a un certo punto, da gennaio in poi, ha veramente maturato una fiducia nei propri mezzi che lo portava veramente a non sbagliare mai, mentre invece tante volte anche l'anno scorso si diceva di Barella che fosse uno che si dannava tanto, che ci metteva il cuore, ma che tecnicamente non fosse pulitissimo. Quest'anno invece proprio la sicurezza l'ha portato a sbagliare molto di meno, che è quello che poi secondo me ha vissuto nella prima parte di stagione, soprattutto anche Locatelli,
sì,
a Sassuolo. E poi vabbè, avevo messo anche De Paul, nel senso che comunque sia, ha dei numeri straordinari, proprio da dati Opta è veramente tra i migliori centrocampisti, e non è facile. Nel senso, da una parte sì, è più facile quando sei il punto di riferimento di una squadra e quindi tutti passano da te, però alla lunga può anche essere logorante, no? Il fatto di dover sempre tirare la carretta.
Soprattutto che davanti, con le difficoltà dell'Udinese davanti, perché non ha un,
esatto,
cecchino, quindi non può trovare sfogo. Ha usufruito secondo me di Pereira a tre quarti, ecco, Pereira a tre quarti ha aiutato, però De Paul
sì, molto,
in legale.
Molto. È stato uno sfogo importante. Davanti è complicato, nel senso che sicuramente Lukaku è stato quello che ha abbastanza spostato, onestamente. Ha spostato non solo per la quantità di gol, ma proprio come importanza nel gioco dell'Inter. Secondo me se per due mesi avessi tolto Lautaro o Lukaku, diciamo che l'Inter ne avrebbe risentito in maniera molto differente. Proprio, proprio come peso specifico, io dico sempre che Lukaku è un portiere al contrario, nel senso che viverlo da bordo campo, normalmente tu vedi un portiere che guida la difesa perché la vede, diciamo, da una posizione staccata, no? Qualche metro indietro, Lukaku fa la stessa cosa con l'attacco, cioè lui si piazza a boa, spalle alla porta e lì dirige il traffico praticamente.
Sì, la
però non si può neanche non considerare Ronaldo, onestamente, perché al di là di critiche giuste o sbagliate, partite brillanti, non brillanti, passaggi un po' a vuoto ogni tanto, però se guardi le statistiche sono 29. E cosa gli dice uno che ne fa 29?
Ah no, senza di lui eravamo decimi. Senza grossi giri di parole, ha portato più di 21 punti alla causa bianconera, quindi insomma
sì, credo che sia oltre a Simi quello che in percentuale ha segnato di più rispetto ai gol totali della squadra.
Sì, senza dubbio. Davide, il migliore invece, l'MVP?
Domanda difficilissima.
Poi quest'anno, come hai ben raccontato tu, quest'anno è veramente difficile, anche scegliere una top 11 è molto difficile, sì, figuriamoci il migliore.
Sì, perché top 11, io nella top 11 avevo messo Muriel ad esempio, che è un altro di Most Improved, per esempio, perché secondo me è quella la differenza che devi fare nella top 11, se consideri la performance, se consideri il valore, se consideri chi è migliorato di più, forse se devo dare un premio alla stagione, premio Lukaku forse.
Ci sta. Ha vinto.
Perché è quello che ha inciso di più sulla squadra che ha vinto, sì, secondo
sì,
me.
Sì, sì, ha vinto, cioè, ci sta.
Poi per esempio anche come Most Improved, in una top 11 di Most Improved, che ormai devo fare perché me l'avete messo in testa, Chiesa anche va considerato, onestamente nessuno si aspettava che arrivasse a 15 gol, o comunque su quella soglia lì, che decidesse delle partite, perché la Juve col Porto esce, ma se rimane in bilico fine supplementari è perché lui ne fa tre tra andata e ritorno, ha deciso la Coppa Italia, insomma nessuno si aspettava che potesse avere un impatto del genere, anzi forse era l'incognita maggiore.
Davide, per il tuo lavoro li vedi proprio da vicino, la mia domanda è Kulusevski, anche già solo sì, domenica, che era in fase positiva, no, perché viene da una bella prestazione con l'Inter, una bellissima prestazione in Coppa Italia, e i primi 25 minuti credo che abbia demolito De Silvestri, cioè a tratti l'ho visto sulle ginocchia De Silvestri proprio perché non riusciva a stargli dietro. Che sensazioni hai su questo giocatore, che a volte ci si dimentica che è un 2000 e per quanto mi riguarda è uno di quelli che ha dei colpi e dei numeri incredibili, tecnicamente allora, parlando?
A proposito di domenica, avevo ovviamente messo in chiaro una cosa, che c'era una differenza di stimoli che ha fatto la differenza. Io non credo che una partita di campionato a gennaio sarebbe finita la stessa maniera, onestamente, per proprio mettere le carte in tavola, no? Il Bologna non aveva nulla da chiedere, e anche appunto il comportamento magari di De Silvestri un pochino sul gol dell'1-0, quando Morata lo anticipa col tacco, diciamo che lì fa un po' la differenza, nel senso che era l'ultima partita dell'anno, il Bologna era salvo, e quindi forse, non lo so, forse se devi mettere la gamba non ce la metti fino in fondo, ecco, diciamola così. Per quanto riguarda Kulusevski, a me piace moltissimo, ha avuto una stagione complicata perché intanto sei alla prima in una grande squadra e non ci dimentichiamo, non solo è 2000, ma lui di stagioni in Serie A vere ne ha fatta una prima di questa, e quindi sì, ha beccato probabilmente la stagione più difficile degli ultimi 10 anni di Juventus, perché Kulusevski inserito in un contesto di una Juve, diciamo, tranquilla, come poteva essere quella di Allegri l'ultimo anno, diciamo così, magari sarebbe stato anche molto diverso, ha vissuto una stagione in cui ha cambiato 3 ruoli e mezzo, almeno. Perché sì, è iniziato punta contro la Samp, perché l'idea di partenza della società era quello di farlo diventare una mezzala di inserimento alla De Bruyne, diciamo così. A un certo punto è stato messo in fascia, prima a sinistra, poi a destra, poi si è infortunato Dybala, poi Morata ha avuto un problema, quindi ha giocato seconda punta di nuovo, poi si è tornato nelle ultime giornate, dopo la sconfitta col Benevento, a provare a metterlo di nuovo mezzala, e nelle ultime giornate ancora si è alternato fra punta ed esterno. Non è facilissimo, se sei un 2000, se anche arrivi da una stagione in cui obiettivamente quel che è mancato alla Juve forse è stata un po' un'identità forte, no? Perché ha rimescolato tanto le carte. Il minimo comune denominatore a proposito di Kulusevski, e la partita contro il Bologna lo insegna, è che lui davanti secondo me deve avere campo, come contro l'Atalanta. È stato libero di svariare, è stato libero soprattutto di correre, e ha spaccato la partita contro l'Atalanta, e contro il Bologna. Ha tanti colpi, all'inizio, vedendolo da bordo campo, una pecca che gli si poteva diciamo far notare, no? Una lacuna su cui doveva migliorare, che ha ancora in parte, ma che comunque si vede che ci ha lavorato, è l'applicazione senza palla. È forse quello che la panchina, non dico che riprenda di più, però qui sta più dietro, viene richiamato tante volte a non dimenticarsi di fare quel lavoro lì. E per esempio a Bologna, e anche qui parliamo di stimoli, era una partita che non poteva sbagliare la Juve, si è applicato molto e andava molto a chiudere su De Silvestri. Tra l'altro, vedendo al bordo campo, Mihajlovic ce l'aveva un pochino preparata così, perché Palacio andava ad aprire Cuadrado e De Silvestri quasi veniva portato a fare la punta nei primi 20 minuti, finché c'è stata partita, diciamo così. Poi ovviamente è stata brava la Juventus a chiudere la partita, però insomma si è vista quell'applicazione lì.
Davide, noi ti ringraziamo, è stato un piacere averti qua con noi, ci auguriamo di poterti riavere poi con il passare del tempo, vivendo tutte le partite da bordo campo. Tu puoi raccontarci delle cose che solo chi è lì sul Prato Verde può vedere, può sentire, può raccontare. Ti auguriamo un buon lavoro e grazie ancora, Davide.
Ciao Davide, grazie.
Grazie a voi ragazzi, quando volete.
Un abbraccio a Davide Bernardi di DAZN, che vedete qua perché ci sta seguendo sullo streaming di www.radiobianconera.com, e lui lì a un passo da Cuadrado e Pirlo, con Cuadrado che ha il suo telefono in mano ed è lì nell'atto di sottrarre il proprio telefono a Cuadrado, che stava seguendo il finale di Napoli-Verona.
Io un po' lo invidio, cioè comunque 10 minuti di partita con Cuadrado una volta nella vita vorrei guardarmeli, vorrei assolutamente guardarmeli, anche perché lui ha avuto l'ansia, no, del colpo di testa di Petagna finale, sì. Ma lui l'ha avuta 10 minuti, 5 minuti dopo l'ha avuta Cuadrado, però bene così, insomma, anche per il cellulare, ripeto, perché qualora avesse segnato Petagna, insomma, quel cellulare lì sarebbe...
O Politano, perché nel finale sono arrivate due, molto pericolose di occasioni per il Napoli. Grazie ancora Davide Bernardi, vado da Yves, che ringrazio ugualmente, perché ci ascoltiamo qualcosina, vai.
Ciao Cami, ciao Simo, sono il vostro mago bianconero Davide.
Ciao Davide.
Niente, volevo solamente dire una cosa oggi, volevo davvero ringraziarvi per la diretta di ieri, ma soprattutto ringraziarvi per un complimento che mi avete fatto, cioè che sono diventato uno della famiglia. E io non sono abituato a ricevere complimenti, per molti potrà essere anche una frase fatta, però io la considero veramente un complimento eccezionale, fuori dal comune, perché comunque siete davvero unici. Grazie davvero, volevo solo dirvi questo. Grazie fratelli bianconeri.
Grazie a te Davide, grazie a te, siete tutti membri della nostra famiglia, quindi è per noi un piacere conoscervi e aprirvi le porte di Radio Bianconera, ragazzi. Vocale, direi altro vocale.
Ancora io, e allora scommettiamo che anche De Ligt andrà via da qui a poco?
Ma credo sia Michele. Michele di prima, sì. Michele, se vuoi possiamo scommettere, però... Però, alla fine, quanti sono i giocatori che rimangono una vita intera all'interno di una squadra?
Ma il discorso è quanto andrà via la Juventus. Cioè, tu prendi Ramsey e adesso non sai come liberarti di Ramsey, detto proprio a spiccia. Tu prendi De Ligt, sai che tra uno, due anni,
tre,
quanto
se
vorrai,
dovesse
Michele,
andare via,
scegli
diciamo
tu,
che...
lo vendi bene. Cioè, e questo
diciamo
è il discorso.
Che hai,
è la qualità.
Hai un introito per poter trovare un altro De Ligt, che non è facile da trovare, però...
La domanda è: prendereste Donnarumma anche con Raiola? Sì, tutta la vita. Perché? Perché è forte. Cioè, ragazzi, è fortissimo. È probabilmente tra i tre più forti nel ruolo. Per me sì. Va preso. Hai l'opportunità? Va preso. Poi tra 5 anni andrà via? Tra 3 anni andrà via? Lo venderemo come qualsiasi altro giocatore. Però sai che Donnarumma lo venderai sicuramente più di quanto l'hai comprato. E credo anche De Ligt, perché è un campione. Cioè, ragazzi, è un 99, così, con tutte quelle... Cioè, a volte io mi dimentico che De Ligt è un 99. Cioè, è impressionante. E ci mette comunque una pezza in gran parte delle... è arrivato a 2 anni, in gran parte delle partite decisive della Juventus ci ha sempre messo una gran bella pezza. Perché festeggiamo una Coppa Italia, se lui non va a corpo morto su Romero, noi comunque con la Coppa Italia rischiamo di non vincerla pur meritandola. Quindi, e cito solo una, potrei citarne mille su De Ligt, quindi...
Andrea da Ragusa ci chiede, gli abbiamo già risposto senza leggere il suo messaggio, se oggi Milan sta facendo fare le visite mediche al nuovo portiere, si prospetta un mega ingaggio a Donnarumma da parte della Juve, voi siete d'accordo? Mi sembra che, insomma, noi ci siamo esposti su Donnarumma.
Sì. Poi c'è Fausto che scrive il nome del nuovo portiere del Milan in maniera importante, in maniera molto molto importante. Credo che sarà difficile all'inizio un po'. In tanti proveranno una pronuncia diversa a partita. Su Donnarumma, ragazzi, ci siamo esposti. Cioè, per quanto mi riguarda è da prendere subito. Cioè, se hai l'opportunità è da prendere. È normale che credo sia un'opportunità più unica che rara, Simo.
Sì, quando hai un giocatore del genere da poter prendere a parametro zero, che poi non è un totale parametro zero, però comunque con un, diciamo così, un prezzo, un costo contenuto rispetto a quello che sarebbe stato dovendone acquisire il cartellino, è un'opportunità che personalmente non ti puoi assolutamente far sfuggire di mano, ecco, quindi... Sì. Quindi se una squadra punta al top deve prendere i giocatori top, e Donnarumma è sicuramente tra i top 3,
sì,
5,
come 3.
3, tra i top 3 portieri al mondo. Quindi ragazzi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando invece noi da un'oretta circa qui su Radio Bianconera Social Club. Adesso ci fermiamo per la pausa tra un'ora e l'altra, andando dai Broschi in regia che ci manda il notiziario. Poi torniamo a seconda ora a vivere insieme ancora. Ragazzi, rimanete con noi.
Social Club.
Radio Bianconera, l'unica che conta, questo è Social Club. Io sono Camillo De Micheli, sappiamo come c'è.
Simone di noi in vostra compagnia, ragazzi, seconda ora di Social Club, 11:06, Broschi in regia, voi con i vostri messaggi che sono arrivati e arriveranno al 340-5425-324, messaggi di testo e note vocali, Cami. Allora, facciamo così, partiamo proprio da un vocale andando da Yves e poi partiamo con la discussione partendo dai messaggi.
C'è anche una cena pagata nei messaggi, quindi...
Dopo.
Bene, prima.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Vedo tanti tifosi juventini contenti che mandano via Paratici, ma sanno quei tifosi dove vanno? Dove va Paratici? Va dal Bayern Monaco, eh? Quelli del Bayern Monaco non sono gli ultimi della classe. Ci renderemo conto, ragazzi, cosa stiamo perdendo? Ci renderemo conto. Io spero che non vada via, perché è uno dei più bravi che esistono nel mondo. Vi saluto e vi voglio bene.
Ciao Adriano, io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te che è tra i più bravi presenti nel suo lavoro, nel suo ruolo, nel suo modo di lavorare. Però se verranno fatte scelte diverse, come sembra, delle motivazioni ci saranno.
Vedremo, ragazzi, vedremo. Tanto ormai i giorni sono questi, si capiranno... Molte, molte cose, ragazzi. Molte, molte cose. E vedremo quale sarà il futuro della Juventus, della dirigenza, allenatore, squadra. Insomma, sarà tutto in divenire. Tutto in divenire. Un po' di pazienza ancora. Un paio di giorni e qualcosa di più sapremo sicuramente.
Sì, forse qualcosina in più. Però vedremo. Comunque, non più di fine mese. Ecco. Per il resto, attendiamo. Incontri non solo qua a Torino ma anche in giro per l'Europa, come vi abbiamo detto prima. Allora leggo qualcosa, prendo il messaggio di Ale che dice: ma che monotonia, in Italia esistono solo Allegri, Conte e Zidane, guardate il Napoli che ha pescato un nome nuovo, perché non possiamo farlo noi? Vi dico io un nome: Stankovic. Cerchiamo di stupirlo, abbiamo sfiorato il giocatore, potremmo prenderlo da allenatore.
Io eviterei un'altra scommessa di questo genere, perché comunque sì, ha fatto grandi cose, però onestamente in un campionato di livello molto inferiore rispetto a quello della Juventus, della Serie A, e dargli la panchina alla Juventus a uno che non ha mai allenato in Italia e che No, io onestamente, se devo pensare a un allenatore, non dico che non abbia mai allenato in Italia, ma che abbia un'esperienza importante, perché sennò poi tutte le volte si rischia di magari alla prima, seconda sconfitta di perdere un po' di certezza nel progetto e poi tornare ogni anno quasi a dover esonerare. Ecco, quello dovessero esonerare Pirlo, la cosa che più mi darebbe fastidio è proprio questa questione legata ai 3 anni tra allenatori. Cioè, comunque parti da zero e non è un bene per il gruppo, ecco, per me è così, però vedremo quali saranno le decisioni.
Io sono d'accordo sul fatto di sempre gli stessi nomi, cioè su Zidane no, onestamente, no. Perché è un'altra cosa, però lo sapete, su Allegri io non sono convinto che sia l'opzione giusta, ecco. Sul fatto di andare a cercare, cioè sul fatto che ci siano anche tanti altri allenatori bravi, questo sì, sono d'accordo. Però al momento le scelte sembrano indirizzate verso altre soluzioni, ecco. Però sono d'accordissimo con Ale sul fatto che ci siano tanti allenatori bravi in giro per il mondo.
Sì, questo.
Su poi questo. Che si abbia la forza di andare su altro, ho qualche dubbio. Però questo è anche perché poi la piazza rigetta, perché Sarri è un allenatore bravo, però è stato rigettato dall'ambiente. Ale, quindi.
E Sarri era bravo, ragazzi, perché se no non vinci un campionato. Il campionato non è una gara secca, non è se sei arrivato più in forma con i migliori. Il campionato è lungo e quello dello scorso anno è stato lunghissimo, quindi Sarri è sicuramente un bravo allenatore che comunque non gli ha dato forza. Perché sì, è vero, la squadra, l'alchimia è tutto, però se tu credi nel tuo allenatore gli dai forza, a prescindere, come è successo anche in altre piazze. Sì.
Allora, Cam, a proposito di allenatore, Hansi Flick diventa ufficialmente il CT della Germania, prende il posto di Joachim Löw, ovviamente dopo l'europeo, e Modric rinnova il contratto con il Real fino al 2022, quindi un altro anno di aggiunta Luka Modric alla Casablanca. Poi, dicevi, Cami?
No, dicevo che c'è un messaggio carino di Luca da Bari, dice: al fianco di De Ligt chi comprereste? Demiral lo vedreste come perno difensivo con i suoi continui problemi fisici di gioco? Ma io su Demiral ho dei dubbi, Luca, quindi non vedrei Demiral al fianco di De Ligt. Su chi comprerei è una bella domanda. È una bella domanda, perché sicuramente lo cercherei Mancino.
Io comprei Bastoni.
Ecco, Mancino, perfetto. Io ho detto Mancino, lui ha detto Bastoni. Abbiamo fatto centro. Direi che ci può stare. Ci può stare. Sicuramente lo cercherei Mancino, ecco. Questa è la cosa che ti posso
io
dire.
Io comprerei Bastoni, punto e basta.
Che è in vendita, tra l'altro. Pare.
Sì, non pare. È in vendita e ha questa situazione contrattuale di rinnovo, così un po' in stand-by, ecco. E io comprerei Bastoni, punto.
E ti seguo a ruota.
Anche scambiando con Demiral.
Ti seguo a ruota senza ombra di dubbio. Poi leggo il messaggio di Francesco che ci dice: ragazzi, Francesco, noi non abbiamo dato nulla di certo, abbiamo solo detto che se c'è una possibilità per arrivare a Donnarumma la coglieremo al volo, però i soldi non sono nostri, quindi è più facile per noi dire questo. Questo voglio specificarlo. Buongiorno ragazzi, secondo me si sta discutendo del nulla, perché Donnarumma per me andrà all'estero, PSG, Manchester United o altre.
Francesco, infatti, diciamo così, l'abbiamo messo in stand-by per parlare con Davide Bernardi prima. Non è assolutamente scontato che venga la Juve, perché hai citato 3 squadre che potrebbero prendere il portiere azzurro. Non è messo Real Madrid, ma ce lo mettiamo dentro per un motivo. Il motivo è... Si parla, visto che questo mi sembra essere un periodo di grandi cambiamenti al Real Madrid, si parla di anche possibilità che saluti Courtois. E se saluta Courtois, certo è che Donnarumma può essere un'opportunità. E abbiamo fatto anche la rima.
Bellissima, taglia Iva, questa è bellissima. Però,
però sempre rimanendo in tema Real Madrid, si dice se saluta Courtois interessa De Gea.
Sì, però De Gea più scarso.
Lo so, però
cioè, non voglio segnare il lavoro
nessuno. Un corteggiamento di lungo tempo, quindi no, sai, portiere spagnolo, che va al Real Madrid. Certo, si libera Courtois
è illegale a tratti.
Eventualmente dove va Courtois? Potrebbe andare a Parigi forse, vicino a casa. Non lo so, ipotizzo, però
tra fantallenatori sì, e fantaportieri è
ci sono, cioè in ballo eventualmente in questo giro c'è Donnarumma, Courtois, De Gea, Szczęsny.
Allora
uno
a te tra l'altro devi farti una domanda così proprio spiccia da chiacchiericcio.
C'è chi parla anche del Barcellona perché c'è anche Ter Stegen in ballo.
Sì,
ecco, se
si è operato.
Sì, no, però dico cioè cessione, dico, cioè in questo senso, non un'aggiunta, cioè fuori Ter Stegen dentro un altro.
A me è sempre segnato che quelli bravi me li tengo.
No, anch'io, cioè, certo, cioè, se non arrivo, se non arrivo
Stegen, cioè, ragazzi, ma se crolliamo con le cose con le
certezze, se non arriva Donnarumma e vanno via Courtois, Ter Stegen, diciamo così, un pensierino lo faccio anche su di loro.
Ma,
cioè,
ma certo, cioè, se andiamo alle certezze Courtois, Ter Stegen nella mia vita, no, allora non capisco niente di portiere, ma probabilmente non capisco niente, punto. E questa è la frase più giusta che posso dire.
Di primavera.
Ma cavolo, Courtois è un fenomeno. Cioè, Courtois ha fatto delle parate quest'anno illegali. Io mi ricordo un paio di uscite con l'Atalanta dove si è allungato tutto e copre tre porte più o meno, tante gambe lunghe che ha. E ieri invidio parecchio, visto e considerata la mia grande altezza. Però, cavolo, Stegen è un gatto. Cioè, salta, vola più alto della traversa. Di piedi è un centrocampista centrale, cioè, con tutto il bene vedo poi il Manchester City che ha Ederson, che è un centrocampista meraviglioso e se lo tiene, però è un centrocampista meraviglioso, perché poi con le mani fa un po' di fatica, ma con i piedi è un fenomeno, e basti pensare al gol che hanno fatto in semifinale di Champions. Ma comunque, tra l'altro passaggio illegale, però è insomma è qualcosa di particolare, e questo fa secondo me ancora più mi fa ancora dire più forte, no, la frase: se dovessi avere un'opportunità di prendere Donnarumma la devo sfruttare a tutti i costi, perché è un portiere fenomenale e ripeto, se quelli bravi me li tengo e se li posso prendere me li prendo, ecco, e Donnarumma è uno di questi. Vocale, Yves.
Vai, Yves.
Ciao Simo, buongiorno. Allora, ricordiamo bene che Zidane stava per firmare con la Juve e poi è tornato al Real perché pretendeva anche 15 milioni alla stagione. Io sinceramente con 2 milioni a stagione non lo cambierei Pirlo con nessun altro allenatore, tranne un allenatore top e vincente come lo siano Zidane, Allegri e compagnia varia. I primi 10 allenatori al mondo, se no se fa la penna, come si dice in Francia, se fa la penna.
Non ho sentito l'ultima parte.
Neanch'io.
Non ho sentito l'ultima parte. Raul, se vuoi magari mandarcela con un altro.
Se no, se fa la pen, come si dice in Francia? Se fa la pen.
Bisognerebbe. Ho capito. Ma non ho capito. Cioè, ho capito le parole, ma non so bene che cosa si intenda, Raul. Ovviamente spiegacelo. Perché mi sembra doveroso. Yves, un altro.
Ciao ragazzi, Giuseppe da Napoli. Riguardo l'allenatore, se dobbiamo prendere tanto per prendere i soliti nomi, Inzaghi, Gattuso, eccetera eccetera, mi tengo Pirlo tutta la vita. Io cambierei Pirlo soltanto per un top, e il top è solo uno: Antonio Conte, punto e basta. Buona giornata.
E che Conte sia un top allenatore e non credo lo scopra nessuno oggi, ma è evidente. Su Conte non ho idea, cioè starei molto stupito, quasi come Courtois via dal Real Madrid, dovesse venire alla Juventus, però sicuramente l'incontro che ci sarà nel giro di questi giorni, dovrà essere ieri, forse sarà oggi, magari sarà domani, tra Zang e Conte, e comunque aprirà un po' la questione legata agli allenatori. Conte, Allegri, Zidane, sono tutti allenatori importantissimi che stanno un po' bloccando questo tipo di decisioni. Però fa tutto parte di quello che dicevamo prima, ragazzi. In Italia quasi tutte cambieranno allenatore, quasi tutte. E questo è normale, che non può essere affrontato a caldo dopo che il campionato è finito da 24 ore e che ci sono già dei cambiamenti incredibili, perché è finito il campionato da un giorno e già ieri il Milan comunque da una bella botta, perché si parlava ancora di un ultimo tentativo per Donnarumma, invece Magnan è arrivato oggi a fare le visite mediche. Adesso si parlerà anche di Donnarumma e poi si parlerà, si è parlato ieri sera tantissimo anche di Ronaldo per il post che ha fatto ieri sera. Insomma, si è partiti già forte dal punto di vista delle voci e del mercato, e siamo al giorno 2.
Solo il giorno dopo.
E siamo al giorno 2, doveva arrivare a settembre. Quindi figuriamoci, ragazzi, vedremo. Cioè, a me già stupiva ieri pomeriggio la non convocazione di Ramos dalla Spagna, figuriamoci cosa che stupidotto che sono stato. C'era di tutto, tra mercato, post, robe varie. Insomma, non ci annoieremo, ragazzi.
Yves, ancora da te.
Ragazzi, Gabriele da Roma. Ha premesso che io ero il primo che diceva Pirlo out. Però adesso, passando le ore,
ci piace.
Io sono sempre più convinto che la mossa azzeccata sarebbe di tenere Pirlo almeno per un altro anno. Primo, perché tutti quanti, come avete detto voi, vogliono cambiare panchina, e tu avresti un vantaggio in più ad avere, anche se un neofita, ma uno che è già stato sulla tua panchina per un anno. Secondo, perché comunque nell'ultimo periodo, ragazzi, comunque qualcosa ha fatto vedere. Quindi, secondo me, con gli innesti giusti, una possibilità ancora gli va data. Ciao a tutti.
Ciao Gabriele, un saluto a te. Cami, leggiamo qualcosina, qualche messaggio che è arrivato. Marco da Sestri Levante dice: potete dire quello che volete, ma accettare ogni ricatto di Mino Raiola non è voler bene alla Juve. Poi,
ma che ricatto, ragazzi? Ma cioè, ma io ma sarò ma se tu prendi un giocatore forte da un manager importante, che magari poi tra qualche anno te lo rivende a cifre più importanti, ma che ricatto è? È business. Cioè, ma è il mercato va fatto anche di questo. È come dire: mi sono lamentato perché ci ha portato Pogba e poi abbiamo venduto 110 milioni di euro. Ma più che altro mi arrabbio se mi portano Ramsey e non so a chi venderlo. Questo lì mi arrabbio. Ma su Donnarumma, se me lo porta, lo ringrazio pure. Ha aiutato a portarmi comunque De Ligt, lo ringrazio pure. Cioè, ragazzi, ma bisogna trattare con i migliori se vuoi i migliori. Se no, vai a trattare con quelli che ci sono. Però poi è una squadra mediocre. Cioè, lui ti porta i migliori, di questo sono convinto.
Poi Bach: ciao, fino a qualche settimana fa pensavo fosse giusto cambiare Pirlo. Poi qualche bel risultato, la Coppa Italia per ultimo, ma non meno importante, le parole nel post finale dove dice che è innamorato di questa squadra. Parole che non sentivo da tanto. Per me merita la riconferma. Poi ci possiamo permettere 8-9 milioni per un allenatore, ci chiede Bach. E qua mi collego all'altro messaggio che non so di chi sia perché non si firma, ma dice: 10 milioni di ingaggio per Donnarumma è un po' troppo, quei 10 milioni li avrei dati ad un allenatore top tipo Zidane, a parte che ancora non sono stati dati a nessuno, però diciamo così, fanno questo parallelo. Sia uno dice: non ci possiamo permettere di darli a un allenatore, l'altro invece dice: io invece di darli a, li darei a un allenatore top.
Questa è la cosa positiva della questione Zidane, è che venendo dall'estero la tassazione potrebbe essere una situazione positiva, però a prescindere, ragazzi, non facciamo i conti che non abbiamo niente in mano. Cioè, però l'allenatore della Juventus è Pirlo, poi vedremo nel corso, come diceva Simo, più o meno 6-7 giorni, comunque qualcosa di più dovremmo sapere. Dovremmo sicuramente sapere, c'è la speranza che non vada per le lunghe come era successo 2 anni fa con Sarri, che ci vuole un mese per ufficializzare Mister Sarri. Quindi sicuramente dobbiamo pensare al fatto che faranno sicuramente delle valutazioni e vedremo che tipo di scelte faranno. Io continuo a credere che un 99 del calibro di Donnarumma gli do sempre, se c'è una possibilità gli do sempre. Anche perché, ragazzi, magari diciamo queste cose da chi ha criticato tutta la stagione a Szczęsny. Però Szczęsny comunque ha fatto vedere di essere un gradino inferiore per quanto mi riguarda Donnarumma. Szczęsny è tra i top 10 portieri, credo, però è dietro Donnarumma, è ampiamente dietro Donnarumma, secondo me.
Yves, da te.
Ragazzi, buongiorno, sono Gennaro da Napoli, come state?
Ciao Gennaro.
Sentite, bene. Quest'anno abbiamo molto criticato Pirlo per quanto riguarda il gioco, non gioco, che non gioca, che non sa fare niente. Però intanto le ultime partite, almeno le ultime 4, ha dimostrato un bel gioco. Soprattutto il terzo gol che ha fatto col Bologna, una bella trama di gioco. Quindi, per quanto riguarda l'allenatore, se dovesse venire uno simile a Pirlo, io opterei per un no. Per un top magari sì, però devo dire la verità, io volevo cambiare Pirlo, ma le ultime partite mi ha fatto cambiare idea anche per lo spirito che ha in squadra. Cosa ne pensate voi? Buona giornata.
Ma io ho detto già ieri, non è solo le ultime partite, è quello che c'è intorno, no? A tutto il gruppo squadra che mi è piaciuto, perché era un momento in cui potevi darla per persa, no? È come Formula 1, MotoGP, vedi che va più avanti, no? Ti hanno sorpassato a più passo e tu dici vabbè, porto a casa il quinto posto, amen, è andata così questa stagione, ho sbagliato. Invece la squadra, anche se ha visto che le squadre andavano più forti, Milan, Napoli, sembravano più in forma di te, ci ha creduto e nel finale l'ha sorpassata. E credo che questa sia stata una cosa molto importante che va attribuita anche a Pirlo, al suo staff. Poi sul tenerlo, come ho sempre detto, sono confuso. Ci sono delle cose positive, però credo che sia giusto che la società, che conosce tutto il quadro, l'ha visto tutta la stagione, prenda le decisioni in ambito non solo dell'ultimo periodo, ma di tutta la stagione, dove ci sono stati degli errori e delle difficoltà evidenti. Ecco.
Allora, Roberto, solo un nome può essere preso in considerazione: Allegri. In alternativa lascio Pirlo al suo posto con tutti i dubbi del caso, ma ora merita una seconda chance. Gattuso, Inzaghi, Spalletti, non scherziamo. Poi Gabriele da Roma: premesso che Donnarumma non mi piace, ma non puoi lasciarti sfuggire il portiere della nazionale a 21 anni gratis, al netto delle commissioni. Se dovessi andare a rivendolo tra 2-3 anni, dopo il mondiale, a minimo 80-90, questi sono i colpi da fare a zero, non Ramsey. Poi Marco da Cesenatico: ragazzi, perdere Dybala sarebbe un disastro, un altro giocatore così per acquistarlo non bastano 100 milioni. Io, vista anche l'età e i costi, sono molto più d'accordo a cedere Ronaldo, ma tenere assolutamente Dybala è un profilo ottimo, ci dice anche come persona. Poi buongiorno, l'importante è avere una squadra costruita con equilibrio anche senza Ronaldo, ma con Dybala il cui rinnovo contrattuale è come quello dei giocatori milanisti, dice Mark da Termoli. Poi Fausto ci chiede cosa sta aspettando la Juve per annunciare il nuovo allenatore, e Fausto, direi che siamo stati esaustivi
sì.
Nel raccontare che insomma si aspetta un po', no? Cosa succede? Sei lì sul fiume, no? Che aspetti un attimo la corrente
è un
e
po'
vedi
come...
su quale barca saltare.
Devi muoverti bene, cioè una fish, devi muoverti bene, non devi avere fretta con la tua fish, te la devi giocare bene, bella completa, e usarla nella maniera più opportuna, e vedremo se sarà quella giusta, ragazzi. Magari puoi anche non usarla e tenerti quella che hai, perché è una possibilità, ragazzi, non dimenticatevelo mai.
Direi di no. Allora, leggiamo ancora.
Ti leggo io.
Vai.
Ma secondo voi, visto la bellissima stagione di Danilo, la Juventus potrebbe farlo giocare da terzino sinistro, così sacrificando Alessandro, oppure spostare definitivamente Cuadrado alto, esterno alto? Secondo me una Juventus senza Danilo, visto il rendimento, non ci può essere. Io a sinistra eviterei.
Io a sinistra vorrei un sinistro.
Anch'io, bello forte.
E come Cuadrado io onestamente lo vorrei terzino.
Però Danilo può essere comunque una variabile.
Sì, ma ragazzi, i giocatori a rosa sono 11, sono 20, almeno 25. E li devi avere. Devi avere alternativa, alternanza, in modo da poter far giocare tutti in base a quelle che sono le scelte dell'allenatore. Però io, onestamente, se dovessi fare una mia squadra, Cuadrado terzino e... a sinistra è un terzino sinistro. Non me ne voglio Danilo, però...
No, io a sinistra non mi piace tantissimo Danilo. Cioè, è adattato. E non vorrei un adattato. Cioè, vorrei un bel terzino sinistro che mi fa 290 km a stagione e mi fornisce anche un paio di assist. Sui gol, vediamo. Ma almeno un paio di assist, sì. Vorrei un Cuadrado a sinistra. Uno che spinge e che porta assist.
Esatto.
Poi qualche gol. Cioè, questa è la chiave, ragazzi. La forza sugli esterni è la chiave. Guardate il City, tutte le squadre più forti comunque hanno queste catene degli esterni che vanno come dei treni, vanno come dei treni. Poi magari non è che deve essere il grande nome, perché il Paris Saint Germain, che ha speso lungo e largo, ha preso a poco Florenzi ha fatto una bella stagione, però comunque, e quindi serve però che spinga, perché noi a sinistra abbiamo ottenuto pochissimo, e infatti andavamo sempre a destra. Cioè, non era un segreto di Pulcinella quello. Sì, ma altri domande.
Anche Nedved era con Raiola, ma non ha mai voluto lasciare la Juve. Dipende anche dal giocatore. Poi.
Abbiamo un vincitore, Simo. Carlo Alberto da Napoli è il nostro vincitore. Buongiorno Cam e Simo, quindi è vera la voce sul prestito, credo voglia scrivere Griezmann, perché è Griezmann, quindi credo
penso fosse
Griezmann, però per come l'hai scritto Carabetto sei il nostro vincitore di giornata, non c'è nessunissimo premio, però sei il nostro eroe del giorno. Questo,
ringraziamo.
Sì, sì. Su Griezmann non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Certo che tendo a non vedere una squadra sia con Griezmann e Ronaldo, e né con Griezmann e Dybala. Faccio molta fatica a vedere una squadra con loro due insieme, però chi lo sa, non sono io dirigente della Juventus, però faccio fatica a vedere.
Abbiamo veramente tanti messaggi. Simone D'Ancona ci dice: per quanto riguarda il difensore da affiancare a De Ligt, tempo fa si parlava di Romagnoli, che ne pensate, un difensore sinistro? Sì, un nome, però se dovessi scegliere, mi dite, carta bianca, non prendo Romagnoli, non me ne voglia, però comunque ha perso posto, è innegabile, ragazzi.
Sì, sì. Io andrei su altri giocatori, ma anche all'estero, ragazzi, si può andare anche oltre i nostri confini. Non andrei a farmi, era un giocatore che mi piaceva, però insomma sto un po' cambiando idea. Milenkovic poi fuori dalla difesa 3 da cui gioca da anni, quindi eviterei. Si può andare anche oltre, ci sono difensori che possono dare una gran bella mano anche alla Juventus, abbiamo un bello scouting, quindi...
Ringraziamo Paolo da Roma che ci ricorda la sua cena pagata. Paolo, quando...
Organizziamo tutto, Paolo, sì. Non veniamo, abbiamo ancora portato il calendario degli eventi. Finalmente. Però
veniamo senza dubbio a Roma, poi dici diamo 6,5 a te, che non 10 a
Gigio. Abbiamo anche la grigliata di Barge, perché sarebbe, questa, sì, primo anno, ma primo anno sei già andato, Iv, e anche tu è il direttore, quindi questa volta
faccio da supporto.
Tocca a noi, quindi insomma faremo di tutto per andare, adesso ci mettiamo bene d'accordo e poi altre grigliate in zona, arriviamo subito. Per inviti un po' più a distanza, ragazzi, dateci un po' di tempo per organizzarci.
Iv, veniamo da te, va a notiziario sportivo, poi rientriamo ancora una mezz'oretta insieme. Tanti vocali e tanti messaggi.
Social Club.
Radio Bianconera, l'unica che conta, questo è Social Club. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, Iv Rosci in regia e poi tutti voi, ragazzi, con i vostri messaggi di testo e note vocali. Iv, vedo che sei particolarmente in mezzo al traffico, quindi fai così, metti un bel treno con 4-5 vagoni, vai.
Ciao ragazzi, Nino da Lavagna. Allora, io prenderei subito Donnarumma alla Juve, fagli fare 2 anni con dietro Audero, alternarlo magari nella Coppa Italia, qualche presente in Champions se siamo qualificati, dopodiché lo diamo via per un centinaio di milioni di euro e abbiamo fatto la plusvalenza e in più abbiamo fatto crescere ancora di più Audero. Ciao.
Buongiorno ragazzi, Ciccio da Cupallo. Allora.
Carico.
Diciamolo ogni tanto che il Milan è andato in Champions League perché hanno dato 23 rigori. 23, cosa che se succedeva a noi cadeva Biden in America. Comunque, Donnarumma verrà alla Juve per un semplice motivo, perché la Juve ha sempre avuto il portiere della nazionale italiana. Sia il portiere della nazionale italiana che l'allenatore italiano.
Buongiorno ragazzi, sono Roberto. Ma alla fin fine, no, con questo valzer di allenatori, comunque sia, a parte qualche new entry, sono sempre soliti allenatori. O che vanno e che cambiano squadra o che ci ritornano, ma sono sempre soliti. E quindi bene o male si conoscano, insomma, che possano dare. Quindi, cioè, il discorso è che è vero, ci vuole un bel allenatore, un allenatore più che altro un ottimo gestore, ma alla fin fine, e ci vuole i giocatori buoni. Alla fine ci vuole i giocatori buoni. Ciao ragazzi!
Ci vogliono i giocatori.
Ciao Camillo, ciao Simone, buongiorno. Mario da Rocca San Felice.
Ciao Mario.
Secondo voi chi sarà il prossimo allenatore della Juve? Un nome secco. Secondo voi? Vi ascolto sempre.
No ragazzi, non possiamo andare al valzer dei nomi, cioè, non sarebbe comunicazione nel modo giusto.
No,
cioè,
infatti, vorrebbe dire veramente pescare così, pescare, dal mazzo, senza avere elementi in mano, onestamente.
No, se hai elementi in mano, ve lo giuro, se avrò un elemento in mano mi esporrò in lungo e in largo, ma non avendo elementi in mano, pescarne uno e dire va là, lui... non fa parte del mio modus operandi, ragazzi. Non mi piace neanche illudere le persone non avendo niente in mano, non ha senso, non ha minimamente senso. E non farò un nome perché non ho niente in mano in questo momento. Tendo a dire che ancora ad oggi l'allenatore della Juventus è Pirlo. Quando daranno delle comunicazioni su Pirlo, eventuale futuro di Pirlo, allora inizieremo veramente a immaginare e a sondare il terreno.
Allora, Stefano Dalodi: mi fido della scelta che farà la società. Comunque, quando abbiamo riempito quel vuoto che si creava tra linee di centrocampo e attacco, si è rivisto il gioco. Poi spero non prendano proprio Romagnoli, questo è un altro, già abbiamo Bernardeschi, un altro no, ci sono tanti difensori bravi all'estero. Poi al volo Cami, buongiorno, Cami Simo, chi prendereste tra questi svincolati? Wijnaldum, Fernandinho, ci mette anche Alaba, ma Alaba ormai non è ufficiale, ma lo sarà a breve, è un giocatore del Real Madrid. Mkhitaryan.
Beh, ieri leggevo che Wijnaldum è vicino al Bayern Monaco. Pare vicino al Bayern Monaco, anche se l'avevano accostato in lungo e in largo al Barcellona. Ma anche il Barcellona ha della situazione comunque sull'allenatore un po' nebulosa, e quindi faranno delle valutazioni. Mkhitaryan comunque la scorsa sera ha detto che lui vorrebbe rimanere a Roma.
Sì, vabbè, ma mi lascia senza... Ti ho chiesto un nome, punto e basta.
Ok.
Senza avere così. Niente, così. Togli Alaba, chiaro che se ci fosse Alaba sarebbe tutto semplice. Fra quei tre, Wijnaldum, Fernandinho, Mkhitaryan.
Forse Mkhitaryan.
Anch'io. Andrei su quello, perché è quello che serve alla Juve. Quindi andrei su quel tipo di ragionamento lì. Poi...
ho azzeccato la risposta, hai visto io. Mi ha messo alle strette, ma ho azzeccato.
Sarebbe bello vedere una Juve in 3D l'anno prossimo, Donnarumma, De Ligt, De Miral, ci dice Alex. Poi su Pirlo un dubbio, e Pirlo con le sue scelte a cambiare la squadra, e la squadra che ha fatto quadrato come successe con Sarri, con questo enigma non si può confermare.
Lancio il cappello, ragazzi, non è vero che ha fatto quadrado, tra l'altro, ha fatto quadrato e si sono allenati da soli. Levatevi dalla testa quest'idea, non ha senso. C'è un allenatore e viene rispettato l'allenatore. Se dovessero fare di testa loro, vi assicuro, si va allo sbaraglio. E non è successo neanche per Pirlo. Si sono magari stretti, uniti, responsabilizzati. Ma la mano dell'allenatore e le chiavi tattiche dell'allenatore si vedono. Ragazzi, non è che Pirlo parla bene di Rabiot perché è matto, ma perché lo vede. Ma la stessa cosa l'ha detto Sarri. La crescita iniziale di Rabiot è dovuta a Sarri, non a Pirlo. Pirlo poi ha aiutato ancora di più la crescita di Rabiot, ma... se ne hanno parlato bene sia Sarri che Pirlo è perché gli è andato qualcosa. Adesso si vede un Rabiot che corre in verticale, che si inserisce, che è diverso da quello spaesato e impaurito che abbiamo visto i primi mesi con Mister Sarri. C'è sempre la mano dell'allenatore, che vi piaccia o meno, ma non si allenano da soli, ragazzi, proprio mai. E levatevi dalla testa questo falso mito che vabbè, ci uniamo, siamo tutti amici e ci alleniamo da soli. È come la grinta, non esiste. Cioè esiste la grinta, ma non la vinci solo di grinta, perché sennò il Benevento, ve lo assicuro, era in Champions League. Per la grinta era in Champions League, per tutto il resto è andata in Serie B.
Ecco, avete fatto arrabbiare anche Cagnolino, sì. Io vengo da te.
Buongiorno ragazzi, Andrea da Roma. La mia, se possibile, la mia top 11. Allora, beh, in porta Donnarumma, a destra indeciso tra Hakimi e Cuadrado, però metto Cuadrado, centrali De Vrij e De Ligt sicuramente, a sinistra Theo Hernandez, centrocampo che si Barella, De Paul, è un 4-3-3 il mio, a destra Chiesa, centrale Lukaku, a sinistra Ronaldo.
Non male.
Secondo me è la top 11. Buona giornata.
Ci sta, è difficile farne, come diciamo, questa prima bellina, 11, perché comunque per esempio non c'è Gosens, che per il secondo anno è andato in doppia cifra ed è un esterno. Quest'anno è veramente difficile sceglierne 11, perché qualcuno che ha fatto bene esce fuori. Non c'è Romero, non c'è in questo qua, c'è il tuo Cuadrado, ma non c'è Hakimi, che... c'è Muriel. Ragazzi, ce ne sono tanti che potrebbero rientrare.
Uno potrebbe mettere anche Vlahovic.
Vlahovic, tra l'altro, ecco, lo riprendo perché non l'ho preso prima perché avevamo poco tempo. Carlo da Roma, se non sbaglio. Vediamo se riesco a ripescare il messaggio. Ci chiede cosa ne pensiamo di Vlahovic, più o meno. Secondo lui, se non sbaglio, diceva meglio di Morata, più giovane. Però lo devo ripescare, ragazzi, perché l'ho messo da parte prima.
Io se vuoi ti dico, mentre tu lo cerchi, cosa penso di Vlahovic. Vlahovic è uno di quei giocatori, secondo me, che è esploso alla Fiorentina, qualora dovesse arrivare in una grande.
Eccolo, ragazzi, parlando di attaccanti, che ne pensate di Vlahovic? Avrebbe lo stesso costo di Morata, ma è molto più giovane e in prospettiva più forte. Carlo da Roma.
Io Vlahovic, credo anche Simo, a me piace tantissimo, tantissimo. Però quello che voglio dirvi è che non è che arriva Vlahovic e ti fa 30 gol. Arriva Vlahovic e magari avrà bisogno,
magari sì,
però avrà bisogno, secondo me, essendo anche lui un ragazzo giovane, di prima capire il passaggio dalla Fiorentina, dove puoi fare tutto quello che vuoi, dove hai tirato comunque tanti rigori, perché ha tirato anche tanti rigori, cosa che non tirerà in una grande, e se dovesse venire alla Juve.
Dipende. Sì.
E quindi avrà un percorso di crescita come ha avuto Kulusevski, perché prendi un 2000 e quindi prendi un giocatore molto giovane che passerà il peso, però Vlahovic è uno di quei giocatori che, secondo me, deve avere il coraggio di prenderlo prima che esploda. Cioè, tu quest'estate dovevi avere il coraggio di prendere Vlahovic. E poi
perché,
è un rischio.
Perché Kami, chi segue il calcio, lo sa che Vlahovic è forte.
Cioè, se
ora, l'anno scorso ha avuto un attimo, no, di ambientamento nel calcio dei grandi, ma Vlahovic, ragazzi, è forte da tempo.
Io mi ricordo l'intervista prima dell'esonero di Montella, che dice: la cosa che mi dà fastidio quando dovessi essere esonerato è che sto mettendo sulla strada giusta determinati giocatori, e poi magari i frutti li prenderanno altri perché verranno al mio posto. E quello fa capire da quanto si valuta un Vlahovic, che sta per esplodere, è un giocatore forte, però è normale che devi provare a prenderlo prima. Cioè, Vlahovic è esattamente quel tipo di attaccante che tu devi prendere quando non ci crede nessuno, perché se ti esplode è lì il colpo. E la Fiorentina adesso, lo scorso anno Vlahovic lo vendeva a 15-20, gliel'ha chiesto il Crotone, gliel'ha chiesto il Verona, e lui era tentato ad andare al Verona. E quest'anno Vlahovic non glielo potrà mai chiedere al Crotone, sicuramente non il Verona, e chi glielo chiede, gli chiede 60 milioni di euro. Ha una situazione contrattuale un po' così, però...
Sì, un po' così, 2023, ancora 2 anni di contratto a 700.000 euro, ovviamente la Fiorentina ha proposto il rinnovo e vedremo un po' lo sviluppo. Sicuramente un giocatore...
Ho trovato il vincitore che...
Chi è il vincitore?
Che ha trovato l'allenatore della Juve.
Vocale?
Oh mamma.
Sì.
Vai.
Sì. Oh mamma.
Ciao ragazzi, sono Michele da Catania. Ve lo dico io chi è l'allenatore per la Juventus. Anzi, chi sarà l'allenatore? Mister Acciughina. Ciao, forza Juve sempre.
E qua
vedremo.
E qua, ragazzi, scusate se mi sono allontanato dal microfono.
Vedremo.
E qua leggo il messaggio di Vincenzo. Girano voci che Pirlo sia già stato fatto fuori. Sapete qualcosa, ragazzi? Voci.
Dove girano?
Comunque voci girano miliardi. Devi solo captare quella giusta, no? È come i pensieri. Uno ha mille pensieri, poi bisogna capire qual è quello giusto. È esattamente come la Blade. Bisogna capire poi se va rosso. Arrivano amici, di voci, di l'ho visto qua, là. E nel nostro lavoro devi essere sempre molto, molto equilibrato, non prendere tutto quello che viene detto, ma cercare di avere dei contatti, delle fonti, e poi andare avanti con i tuoi contatti e con le tue fonti, anche se sbagli, perché capita di sbagliare.
Certo, come no, se poi il mercato, ragazzi, il mercato è così, il mercato oggi è una cosa, domani è un'altra,
guardate,
e dopodomani può essere la terza.
Guardate Mourinho, ragazzi, cioè, quando tutti parlavano di Sarri alla Roma è perché comunque qualcosa c'era. Cioè, non è che la gente si è svegliata e ha detto: oh, Sarri alla Roma perché così, va bene. quindi ragazzi, è difficile anche, ci sono società che comunque non lavorano su un nome, lavorano su tanti fronti anche quando trattano i calciatori, quindi insomma non è facile cercare di centrare le fonti e le voci giuste, non è mai facile.
Vai Ivo.
Ciao Cami, ciao Simo, buongiorno, sono Danny.
Ciao Danny.
Scusate se mi collego solo ora, sono le 10:50.
Non lo so se
volevo sapere se avete qualche novità sull'allenatore, se chiamerà Mister Pirlo, se arriverà un altro nome, ecco. Un abbraccio, raga, fino alla fine.
Beh, direi che ne abbiamo ampiamente parlato anche dopo che è arrivato Danny.
È bello questo messaggio di Danny, perché sembra quasi una chiacchierata tra noi tre, no? Che abbiamo un microfono, una radio, no? Per parlare. Vabbè, dai, internos, diteci qualcosa. Ragazzi, un po' di pazienza.
Buongiorno, Umberto da Roma. Io volevo solo dire una cosa, che secondo me non riconfermare Pirlo dopo la qualificazione in Champions e due coppe sarebbe assurdo, nel senso che questo vorrebbe dire che Agnelli l'ha scelto all'inizio stagione perché voleva che vincesse tutto, campionato, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa e tutto, quindi cosa improbabile visto che comunque stiamo parlando di un esordiente assoluto. Quindi io do fiducia a Pirlo, per quanto per poco che mi spetta e che mi riguarda, e avanti così. Umberto,
ciao Umberto, grazie. Iv,
ciao ragazzi. Renato, buongiorno. Io per quanto riguarda la questione allenatore ho, diciamo, le idee abbastanza chiare, nel senso che
beato te.
Se la società ha creduto in Pirlo un anno fa, quando praticamente non aveva mai allenato, adesso con un anno in più sarebbe un paradosso, diciamo, mandarlo via con un anno di esperienza in più alle spalle. E comunque nel caso in cui dovesse andare via, io lo cambierei a questo punto, per quanto detto poc'anzi, soltanto per un grande nome o Zidane o Allegri, e a questo punto ma questi sono quelli che, a cui possiamo ambire. E questo volevo dirvi il mio pensiero, un abbraccio, vi seguo sempre.
Grazie Renato, grazie mille. Leggiamo a volo qualcosina, sì, prendiamo da Ivo.
Salutiamo il grande Mimmo, Ivo, devi sapere il grande Mimmo, perché ci sta mandando Mimmo la cioccolata che è tutta nostra, ve lo vogliamo dire. Grande Mimmo, l'amatissimo Mimmo.
Quando arriva?
Che dice?
Adesso vediamo quando arriva. Poi aspettiamo aggiornamenti da Mimmo, che ci dice Conte Real Madrid, Allegri Inter, Zidane Juve. Poi un amico dice Donnarumma alla Juve perché Giuliani va al Milan. Giuliani che ieri ha ufficialmente salutato la Juventus Women e adesso insomma si chiacchiera, si dice abbastanza sicuro che torni nella sua Milano. Poi Massimo da Foligno, una domanda: ma Romero non è nostro in prestito? Se è così, come la vedete, uno scambio Gossens Romero?
Beh, però ha l'opzione l'Atalanta, sì. Credo che la riscatti proprio subito, cioè non abbiamo neanche pensato, è mio. Cioè, proprio, posso sì, è mio, allora senza proprio problemi. E quindi
credo, no, ma anche posso venderlo? No, lo prendo lo stesso.
Credo eventualmente magari si possa provare a fare una trattativa dal punto di vista, vabbè, visto che ti do, visto che devo darti un tot per Romero, magari abbassiamo il prezzo per Gosens. Però onestamente credo ci siano prima da pensare società allenatore. Poi una volta che c'è società allenatore sicuramente le trattative sono già state intavolate e credo però ci debba essere poi l'avallo dell'allenatore, che sarà o Pirlo o qualcun altro. Però ricordiamo sempre Pirlo, perché qua stiamo dando tutti Pirlo per ormai esonerato, però è comunque...
Allora, Dario da Palermo, cioè ragazzi, lo sapete, io sono sempre stato per cambiare Pirlo, ora dopo attenta riflessione non vedo l'ora che se ne vada per programmare con Allegri. Non perdiamo tempo che è già tardi, ci dice Dario da Palermo. Luca ci chiede sempre, secondo voi, visto potrebbe fare terzino sinistro, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già letto
però
questo.
Ti leggo Francesco da Milano che dice che secondo lui Vlahovic gli puzza di flop, come fu Kalinic tanto decantato e poi... Beh, più o meno.
Vlahovic non lo 2000. So, onestamente Vlahovic sì, oltre alla giovane età, però mi sembra un... proprio un attaccante moderno, che ha fisico e velocità, ha polmone, ha piede, mi sembra diverso.
Ma secondo me un po' cercato di... non liberato come...
Vabbè, migliorato.
Va sgrezzato un po', però ci sta in 2000 e si è trovato...
va migliorato come va migliorato Kulusevski, però diciamo così, la materia mi sembra particolarmente preziosa.
Sì.
Yves, mandane un po' di fila, così almeno li riusciamo a sentire tutti.
Ciao ragazzi,
ci proviamo.
Sono sempre Davide, il vostro mago. Volevo dirvi, non so, mi è venuto un lapsus. Non è che Conte sta aspettando una chiamata dalla Juve? Conte che... aspetta la Juve che deve ancora prendere la decisione con Pirlo, non è che Conte sta aspettando appunto che la Juve prenda una decisione? Allora, in cuor mio spero di no, che non ritorni Conte, professionalmente sì, perché nel senso porterebbe secondo me la Juve di nuovo ad altissimi livelli.
Non lo so Davide, la vedo molto molto dura Antonio Conte la Juventus per questioni di rapporti.
Ciao cari amici.
Ciao zio Carmelo.
Si poteva essere bravo, sì, però aveva degli atteggiamenti, diciamo, perlomeno un poco juventini. Cioè, abbiamo giocato a Napoli. Quando abbiamo perso, l'unica cosa che ha detto: sono contento che hanno vinto i ragazzi. Sì, però guarda che hai mangi nel piatto degli agnelli. Cioè, non è che puoi dire sempre Napoli.
Ancora Ivo.
Ciao ragazzi, Renato, buongiorno. Io per quanto riguarda la questione allenatore ho, diciamo, le idee abbastanza chiare, nel senso che...
Questo, se non sbaglio, l'abbiamo già sentito.
Sì, ancora.
Ciao ragazzi, Franco da Viterbo.
Ciao Franco.
Una domanda, se ci fosse la possibilità di prendere Zaniolo, visto che adesso sta riguarendo dall'infortunio grave che ha avuto, ovviamente non come titolare nel centrocampo dove ci abbiamo veramente bisogno di giocatori che non si fanno male, però ecco, da farlo orbitare e piano piano gradualmente da farlo inserire. Credo che il costo del cartellino si sia ribassato parecchio. Ecco, volevo un'opinione.
Prenderei subito altro vocale.
Ciao Giuseppe da Catania. Io confermerei Pirlo perché ormai alla fine ha capito come sistemare la squadra e la squadra lo segue, specialmente i giovani. E i soldi che devo dare a un mega allenatore gli do finalmente un vero e proprio centrocampista che potrebbe essere Locatelli. Donnarumma arriverà alla Juve e se arrivasse magari anche Bastoni avremmo la nazionale italiana come ai vecchi tempi alla Juve. Quindi amalgama, italianità e vittorie oggi, domani e fino alla fine.
E via! Ciao! Altri vocali, Iv.
Ciao ragazzi, Marco da Genova.
Ciao Marco.
Io ho la mia idea. Partirà tutto da Conte. Se Conte va via, andrà al Real Madrid, Zidane alla Juve e Allegri all'Inter. Altrimenti rimarrà tutto così e Zidane non si sa dove va, probabilmente in Inghilterra. Ciao.
Vedremo ragazzi, vedremo. Ci sono le scommesse aperte. Adesso faremo anche una sorta di sito di scommesse nostro. Vai Iv.
Ma poi ragazzi, ciao, buongiorno, sono Gennaro. Ragazzi, io darei sempre fiducia al presidente, perché è uno dei pochi presidenti che ha sempre visto lungo, già con Conte, poi successivamente con Allegri, con la costruzione dello stadio. Comunque negli ultimi 10 anni abbiamo sempre vinto almeno un titolo. Quindi io darei sempre fiducia al nostro presidente, soprattutto con la scelta di Mister Pirlo, perché nelle ultime giornate ha dimostrato veramente un gioco, una caratteristica, un'identità. Grazie.
Vai.
Ma scusate, ma in tutta sta storia Perin che fine farà? Non è che ne sia un portiere scarso. Io se devo risparmiare per poter investire in altri ruoli, Perin me lo terrei tutta la vita.
Vedremo, non credo sia una priorità. Non me ne voglia futuro Mattia Perin, credo non sia Mattia non sia una priorità. Altri vocali.
Buongiorno Radio Bianconera, ciao Cami, ciao Simo, sono Giacobbe da
Ciao Bari. Giacobbe.
Allora, anch'io sugli allenatori, o prendo un allenatore top, o se no, se devo prendere un allenatore che deve provare, mi tengo Pirlo tutta la vita. Poi diciamo che è presto parlare, perché se non fanno l'assemblea e non fanno la riunione, non decidono se integrare con degli investimenti, diciamo, non sappiamo di che cosa stiamo parlando. Per questo mi fido della società, mi fido della Juve e sono convinto che il prossimo anno faranno una bella squadra. Forza Juve fino alla fine.
Ciao Giacobbe.
Metrio da Michelino. Mi
Ciao Demetrio.
Notizie su Dybala, per favore.
Nessuna
Speriamo
notizia.
Che si fermi e che soprattutto firmi il contratto.
Al Ciao momento ragazzi, è sempre tutto Juve. Bloccato Demetrio su Dybala, nessun tipo di novità.
Ciao ragazzi. Ma voi. Ok. Intendo voi due in questo momento. Ma siete sicuri che la Juve deve cambiare l'allenatore, cioè cambiare la società Juve, cambiare 3 allenatori in 4 anni, mi sembra un eccessivo.
eccessivo, ma devono fare delle valutazioni, ragazzi. Se pensano che sia la soluzione giusta, ci fideremo di loro come abbiamo sempre fatto. Vai, Iva.
Dopo. Leggi qualcosa, Cami.
Allora, ciao, se il City vince la Champions, aspetto Guardiola Torino. Sì, aspetta e spera, amico mio. Non me ne volere, però vedremo. Poi, comunque, onore a Agnelli e tutto. Ci arrivano messaggi.
Pietro
poi.
Da Catania, sento dire tre grandi nomi Allegri. Per essere un grande allenatore per la Juventus deve aver vinto la Champions come Zidane. Tutti ricordano gli scudetti vinti, ma non il gioco pietoso messo in mostra. Poi abbiamo veramente ancora tanti messaggi, fammi cercare.
Poi c'è chi dice
Michele ci dice Badia Schiele, è un nome sondato, è uno di quelli in cui Cami per esempio ha detto prima non ci sono solo quelli italiani, ma ci sono tanti altri campionati dove puoi pescare giocatori forti. E lui per quel poco che l'ho visto, ragazzi, perché non ho approfondito al momento, mi sembra bravo, mi sembra uno dei più promettenti. Iv, ci sei?
Oh, ragazzi, io non vi chiedo dell'allenatore, ma vi chiedo se Paratici ci verrà confermato, e a me risulta di no.
Fantastico.
E addirittura se Agnelli verrà confermato, perché a quanto pare i Nextor non è che sono molto contenti della gestione economica della Juve.
Dici le tue fonti, dici le tue fonti.
Faccio queste due domande e poi ovviamente a seconda delle vostre risposte ci sarà un mercato con gli uomini che saranno al vertice societario. Ciao da Luigi.
Quindi il mercato dipende da me e te, dalle risposte in questo momento.
Dubito
io
fortemente,
dissocio,
ma su Agnelli ragazzi resta. Su Paratici è probabile che vada, però vediamo gli sviluppi anche in questo caso nei prossimi giorni, però al momento la situazione sembra questa. Iv,
buongiorno ragazzi,
ci si saluta.
Dunque,
mandrei tutti e due.
Grazie che ci siete voi.
Grazie.
Sono Massimiliano da Imola, che vi ascolto alla mattina come primo appuntamento, perché siete fantastici.
Grazie, troppo buono.
Sono completamente solo in casa dopo che sono stato abbandonato 4 mesi fa dalla moglie con un figlio di 18 mesi e oggi anche mia madre se n'è andata per fare la stagione al mare a lavorare solo a pensare alla Juve e vi dico che a mio avviso sono più che convinto che quest'anno la dirigenza, chi che essa sia, in quanto non si sa chi realmente rimarrà anche nella dirigenza o se ne andrà, penso che faranno la scelta giusta.
Ciao Max, noi ci proviamo ad essere
dai,
a sopperire, però
ti chiamiamo venerdì nel venerdì dei tifosi. Max.
Dai Max, ne abbiamo già due.
Abbiamo già l'appuntamento, tu non so se lo sai, ma accompagneremo un
ascoltatore,
che si sposa. Si sposa venerdì all'1 e noi lo
no, alle 12.
Io nel ristorante ci sono per accompagnarlo.
È un po' distante.
Ci proveremo. Abbiamo già due candidature. Per venerdì, ragazzi, ci ritroviamo domani 10-12 Social Club. Grazie Cami.
Grazie a te Simo.
Grazie Yves Roche. Ragazzi, un abbraccio. Ciao.
Ciao.
Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.